Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, evviva amati figli, eccoci di nuovo a vivere il nostro corso di Maria che ci conoscenza. E proprio per questo, per cominciare la nostra preghiera, la nostra conoscenza, lo vogliamo fare appunto con lei, con la Madre di Dio, e lo facciamo pregando. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amen. O Maria, Madre di Dio, Corredentrice, ci siamo riuniti insieme per ricercare la verità del mistero di Dio che ci avvolge e dal quale tu sei maestra in quanto la prima coinvolta. Ci sentiamo piccoli, inadeguati e tremandoci accostiamo al tuo mistero di corredenzione. Guida tu, come nel Cenacolo Apostoli, l'invio dello Spirito Santo che illumini le nostre menti con i suoi divini splendori. Corrompi viva la nostra memoria, sciogli le nostre lingue, affinché con facilità comprendiamo il vero che è raggio della tua luce. Lo riteniamo con fedeltà. E lo esponiamo con chiarezza e con più intenso fervore che scienza di santi, che è sapienza celeste. Fa che non predomini in noi, o Maria, la meschina preoccupazione dell'apparire. Senti? Regia, ci siamo? Dove? Un attimo che spostarmi. Ok. Fa che non predomini in noi, o Maria, la meschina preoccupazione dell'apparire, ma che, aiutati dallo studio sui vasti problemi del mondo di oggi, possiamo adeguatamente prepararci a portare il nostro contributo per un avvenire migliore. A tutti concedi che questo diventi incontro di fratelli che si comunicano le ricchezze interiori di un clima di amicizia e di collaborazione. O Maria, Regina Corredentrice del mondo, tu che sei sede della sapienza, prega per noi, perché dopo aver appreso dallo studio gli articoli della nostra fede, possiamo esprimerli nella vita con una cosciente testimonianza. Amen. Maria, sede della sapienza, per noi, in nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Eccoci, vi dicevo finalmente, amati figli, a riprendere il nostro corso di Mariologia, che per problemi di salute mercoledì non ho potuto continuare, ma eccoci alla ripresa. Se voi ricordate, avevamo introdotto semplicemente il tema di Maria all'interno della Cristologia, lo studio della sua persona all'interno della Mariologia. Stasera ci sforzeremo di capire perché è necessario studiare Maria. E ciò la vedremo un po' in tutto quello che è stato il cammino interculturale della Mariologia. Con questi sentimenti, allora voglio cominciare a indicare un passo di uno scritto di Vittorio Messori, un noto scrittore che è un giornalista che partiva da un'esperienza atea e che si chiede le motivazioni della fede, arriva a credere grazie all'esperienza vissuta con Maria a Lourdes in particolare. Questo giornalista che ha fatto e ha scritto nel Corriere della Sera, su Avvenire, ha pubblicato un testo dal titolo Ipotesi su Maria e scrive così nella prefazione: ciò che mi ha guidato e guida sui sentieri della Mariologia non è una devozione stessa, è l'assillo per la situazione della fede nel Cristo. Minacciata come sempre, ma forse oggi più che mai, da errori, deviazioni, inquinamenti per i quali la madre ha il rimedio decisivo, semplicemente conservandole. Sentivo il bisogno di continuare la riflessione, la ricerca, la scrittura delle tematiche religiose, in particolare cristiane, di confrontarmi con il problema vero, quello la cui luce illumina tutti gli altri. Dopo aver assaggiato sul campo le ragioni e le difficoltà del Vangelo nel mondo contemporaneo, inquisendo persone di ogni credo e incredulità, avvertivo la necessità di tornare e investigare sulle basi, sui temi fondanti della fede. Dal figlio arrivai così alla madre. Sì, proprio così, dal figlio alla madre, dove la riflessione sul dogma si accompagna all'aneddoto, all'indagine storica, al fatto offerto dall'attualità. Come tutti i convertiti, la luce dell'incontro con il Cristo mi aveva abbagliato, impedendomi di vedere altro. In effetti, la scoperta imprevista di una fede rifiutata innanzitutto perché ignorata non mi portò a soffermarmi subito a osservare la persona di Maria. La madre, come è stato osservato e come io stesso sperimentai, la si scopre dopo, quando si è entrati in intimità con il figlio e questi fa accedere dentro la casa. Vedete com'è bello. Gesù, se partiamo dalla conoscenza di lui, ci porta in casa sua, e in casa sua ad accoglierci c'è Maria. È lui che ci presenta la sua madre, ce la dona anche come madre nostra. Ci si accorge allora di quella presenza discreta, che questa è davvero essenziale, che non è un di più, non è l'accessorio che può esserci o no, non è una devozione da tollerare in anziani bigotti, non è la divisione che ti impedisce di concentrarti su Gesù solo. Al contrario, senza la radice di carne, che è il corpo di quella donna, tutto il mistero dell'incarnazione finisce con il perdere l'indispensabile materialità per farsi evanescente spiritualismo, moralismo, sermoneggiante o, peggio ancora, pericolosa ideologia. La mariologia è lo sviluppo logico e organico dei postulati evangelici. Non è una escrescenza abusiva della cristologia, né è un capitolo fondamentale senza il quale manca un sostegno alla sua stabilità. Ed eccoci perciò a trovare, da un punto di vista laico, la motivazione alla ricerca della mariologia, allo studio della mariologia. Non ci viene perciò da parte cattolica questo riferimento, da parte di gente immersa nello studio della teologia, ci viene semplicemente dalla osservazione di necessità per riconoscere la parte umana di Gesù, conoscere anche Maria. È lui stesso che vuole la nostra conoscenza di Maria, il nostro riferimento a Maria e la nostra relazione con lei. Il discorso su Maria perciò è parte integrante del discorso su Gesù. Evidentemente la mariologia è perciò parte di questa cristologia, e da questa non si può distaccare, perché senza la cristologia non sussiste. Uno dei difetti che venne dopo il Concilio Vaticano II e che portò alla crisi della mariologia è stato proprio quello di cercare di inserire la mariologia nell'ambito della ecclesiologia, nello studio sulla Chiesa, e questo ha portato a perdere quel riferimento sostanziale per cui si venivano a trovare delle conclusioni di un discorso quasi di appoggio, perché la sua base fondamentale è la cristologia. Maria va letta all'interno dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, e in particolare nel mistero della sua venuta sulla terra. Tutto il percorso veterotestamentario che Dio fa con il popolo suo, con il suo creato, ha motivo d'essere, perché è quella dimostrazione di una storia che non è un susseguirsi di eventi casuali, ma condotta, guidata, governata da Dio che la sostiene e la porta avanti. la tiene in essere. Perciò quel popolo eletto che aspetta l'alleanza con Dio stabile, senza più poter crollare con difetti di materia e di sostanza della umanità stessa, aspetta un'alleanza che perciò venga a togliere quella forza del peccato che fa deviare dalle alleanze che Dio già aveva fatto con il suo popolo attraverso Mosè, Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, eccetera. Per cui noi lo chiamiamo Dio dei nostri padri. Ma Maria sarà parte di quel popolo, perché Dio l'ha pensata come prosieguo della storia attraverso cui viene la definitiva ed eterna alleanza. Nei Vangeli, seppur citata poche volte, Maria appare in tutti gli snodi decisivi della vita di Gesù, in tutti gli snodi principali. La qualità perciò delle citazioni neotestamentarie denota e fonda tutta la sua presenza nel mistero di Cristo. Se voi fate caso, troviamo Maria all'inizio della vita di Gesù, alla fine della vita di Gesù, alla sua morte. Per la legge dell'inclusivismo biblico, ciò che fa da principio, da inizio e conclude, che fa da fine, da cappello finale, è inclusivo di ciò che c'è al centro. Perciò per questa legge dell'inclusivismo, essendo Maria in questi snodi principali, denota la sua presenza in tutta la vita di Gesù, motiva persino la vita di Gesù da un punto umano. E diviene perciò, da un certo punto di vista, il prolungamento di Gesù, ma dall'altro punto di vista il fondamento della vita di Gesù. È fondamento per la vita umana di Gesù, perché Gesù ha imparato a esprimersi, a vivere nella società e secondo la natura umana da Maria. E perciò ha appreso anche il modo di pregare ebraico da Maria. Ha appreso il modo di relazionarsi persino nella sinagoga da Maria. Ma questo non è indice semplicemente di una dipendenza da lei, perché Gesù non è solamente un uomo, nella sua persona confluisce la natura divina, è Dio, non è parte di Dio, è il nostro Dio, perché noi di lui professiamo essere parte della Trinità come seconda persona, ma all'unisono, cioè un solo Dio. La sua sostanza divina è la medesima del Padre e dello Spirito Santo, una sola è la sostanza ed è solo espressa nella persona diversa del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ai piedi della croce Maria riceve perciò come colei che prende in mano l'eredità del Redentore moribondo, un'altra chiamata, diventa un altro snodo, un'altra maternità, come all'inizio della storia del mistero cristiano. Maria è l'origine nell'accoglienza del Verbo nel suo grembo e dà se stessa dunque con la generazione dal suo corpo, la carne di Gesù. Così alla fine del mistero di Cristo, della sua parte storico umana, Maria riceve in consegna un'altra maternità, quella della Chiesa, il suo corpo mistico che non è più costituita da una sola persona come è Gesù derivante dal suo grembo, ma da tante persone che costituiscono l'unico corpo mistico ecclesiale. E come perciò Gesù è in Dio, uno nella Trinità delle persone, perché una è la sostanza divina, altrettanto è del corpo mistico. Una è la sostanza che lo costituisce parte di Cristo, prolungamento di Cristo, in tante persone che compongono come le membra di un corpo. Gesù come Redentore moribondo dà tutti i suoi seguaci a Maria come figli. Da quel momento sono tutti da lei dipendenti e tutti a lei affidati. E questo non fa altro che richiamare l'insegnamento del figlio che rimane con lui. Se ascolterete la mia parola e la metterete in pratica e metterete in pratica le mie leggi, rimanete in me e io in voi. Rimanere in Cristo significa perciò avere la coscienza di obbedire al suo modo di vivere, di condividere la sua idea, di portare avanti la sua idea. Si è amici di una persona quando questa non solo vive a fianco a noi la nostra vita, ma quando condivide con noi i nostri pensieri, il nostro modo d'essere, e diventa quasi prolungamento l'uno dell'altro. L'amicizia non fa altro che fondere due persone nell'espressione di un comportamento comune. Perciò così anche dei membri della Chiesa, dei figli di Dio, che vengono affidati come figli di Maria, quale continuità di quel corpo che lei ha generato in Gesù, corpo storico, che ora assume una forma spirituale di presenza uguale e medesima nei figli che ne proseguono il suo insegnamento mettendo in pratica le sue leggi. Altrimenti saremmo dei mentitori, dei bugiardi, diciamo di credere in Gesù e poi non mettiamo in pratica la sua volontà, cioè non condividiamo la sua idea, non prolunghiamo la sua idea, non ci facciamo portatori della sua idea, non serve a nulla. E non è un titolo essere cristiani, non è una laurea honoris causa l'essere cristiani. L'essere cristiani è avere una forma di vita cristica. Vorrei adesso, prima di proseguire con l'esame del trattato mariologico, offrirvi una preghiera, poesia che ho scritto proprio all'inizio dei miei studi di mariologia, quando ancora ero un giovanotto frate che si affacciava agli studi della teologia. Così scrissi a lei: «O Maria, tu sei una donna speciale e lo stare con te mi appassiona sempre di più. Lo studiare su di te mi attrae sempre di più. L'indagare su te mi porta ad amarti sempre più. Donna speciale e madre, mi stranizzi, mi sconvolgi e allo stesso tempo mi innamori di te, attraendomi costantemente e facendomi sentire quasi imbrigliato nel tuo mistero, nella tua persona e soprattutto nel tuo amore di madre che mi vuole salvo in Dio. Il tuo fascino mi trascina su vie che non conosco e che voglio continuare a scoprire, perché la tua presenza, la tua assistenza, la tua cura materna la percepisco sempre di più in me e l'amore che sento di te mi fa sgorgare dal cuore il sentimento più puro di amarti con tutto me stesso, sentimenti e razionalità. Il tuo essere donna comune, di quotidianità e normalità, nel tuo vivere la fede, mi fa vedere il mistero che ti avvolge e mi stimola a volerci entrare dentro. Nella tua casa, dove mi sento invitato a stare, mi inviti a conoscere sempre di più il tuo figlio Gesù, mistero e presenza concreta, e a stringere con lui quella vera amicizia fondata sull'amore di agape. E in questo sento continuamente quella tua voce che mi ripete: fate quello che egli vi dirà. E mi ispiri serenità nel sapere che come te e con te sui tuoi stessi passi potrò essergli vero amico e a lui completamente dedicato. Tu sei quella presenza costante e rassicurante che conduce a prendere con coraggio la strada della vita nelle scelte concrete. E questa ogni giorno mi richiede un eccomi come il tuo. O donna speciale, o mamma serenissima, a te dedico ogni fiato del mio respiro. A te offro tutta la mia vita, sicuro che con te andrò sereno sulla strada che conduce a Dio. dove con lui siedi regina del cielo e della terra. Ti amo, mamma mia, e a te tutti i baci del cuore mio per tutta la vita mia. Amen. Era un po' il segno dei sentimenti che fuoriuscivano da questo approccio di studio con un metodo particolare, che è quello che segue specificamente la Mariologia, che un po' ha il suo status quo nelle regole delle conclusioni, un trattato che procede per conclusioni, perché non sempre si è possibilitati a recepire dalla Sacra Scrittura un po' le forme di una vita cronologica. La Mariologia nasce come trattato teologico autonomo. Autonomo significa non inglobato nell'unico trattato teologico, mentre per esempio alle origini la teologia era un unico discorso che partiva dall'analisi di Dio e proseguiva in tutte le realtà che egli ci ha rivelato. Era un'unica scienza, un'unica materia. Poi piano piano si è differenziata grazie alle ricerche, agli studi, agli apporti dei padri della Chiesa, si è differenziata in varie discipline. Le discipline che oggi costituiscono come una facoltà completa su Dio e il suo mistero, dove è inglobata materia per materia la natura della Trinità, l'azione di Dio quale creatore e elevante, e poi la persona di Gesù con lo studio della cristologia, che è la parte storica della vita storica di Gesù. Poi la soteriologia, che è invece il trattato che riguarda la sua venuta per essere il Salvatore, soter, Cristo Salvatore, riguarda perciò l'azione della redenzione, le motivazioni della redenzione. A questa si applica immediatamente la Mariologia, perché da lei è venuto a noi il Salvatore del mondo. E a seguire dalla Mariologia l'ecclesiologia, che lei riceve ai piedi della croce come figlio. Poi dalla Chiesa scaturisce l'azione ecclesiale e dunque tutta l'azione sacramentaria. E perciò sacramento per sacramento è divenuta una materia a sé stante, che ha il suo apice e anche il suo punto di partenza in una materia specifica, si chiama De Grazia, la grazia, la vita stessa di Dio che viene trasmessa agli uomini attraverso questi mezzi che sono i sacramenti. Dopo l'esame dei sacramenti, come la lex credendi denota tutte le motivazioni per cui crediamo, le leggi secondo cui noi crediamo e regole il nostro modo di credere, dà l'attacco alla lex orandi, la legge, le leggi, le norme che regolano il nostro modo di rapportarci con Dio, quello ufficiale, formale, che è la liturgia, e poi quella che è un po' derivata dal sensus fidelium, le devozioni della pietà popolare, eccetera, eccetera. Così poi da questo deriva un po' lo studio del comportamento dell'uomo che vuole accogliere in sé l'invito di Cristo a prolungarlo nel tempo del suo vivere. E dunque nasce la morale, che ha altrettante materie, e ognuna per ogni virtù teologale e cardinale, e poi ancora nell'esercizio dei comandamenti, e così porta a conoscere e a studiare l'esame della coscienza personale propria, quella coscienza che, illuminata e guidata dallo Spirito Santo, fa individuare quali sono i difetti e anche quell'invito da parte di Dio a elevarci secondo la sua modalità, per cui quell'invito alla catarsi penale, che Laura ha fatto un percorso penitenziale con diverse tipologie di assoluzione delle proprie mancanze, dei propri difetti, invece diventa poi in modo unico e sistematico quello che viene proposto attraverso la teologia dei sacramenti. Dopo lo studio della liturgia, perciò, e della morale, si passa alle materie riguardanti le conclusioni. Le conclusioni, cioè quelle che individuano le cose del cielo, le cose del paradiso. E dunque è l'input che deriva dall'ecclesiologia che dà la partenza alle materie escatologiche. L'escatologia è appunto la materia che studia le cose oltre la natura umana, oltre il nostro mondo creato. E perciò nella escatologia troviamo tutte le materie come l'angelologia, che studia non solo gli angeli e le sue schiere, ma anche l'azione del diavolo e delle sue schiere. Un terzo degli angeli è stato catapultato nell'inferno con l'atto di orgoglio di Lucifero, che era il principe di questa sezione angelica. Perciò anche in questa disciplina viene studiato Satana. Dall'ecclesiologia invece si studia il punto di partenza escatologico della Chiesa, perciò trionfante, che è il paradiso dove vive la gloria della Trinità, la Chiesa purgante dove si raccolgono le anime in stato di purificazione per raggiungere la visione di Dio sempre più chiaramente possibile in base al desiderio che l'anima ha. E poi ancora tutto ciò che riguarda quella azione di governo di Dio dal cielo che è esercitato secondo le persone trinitarie e concesso come potere esecutivo a Maria. Perciò Maria rientra un po' in tutti gli ambiti. Ma diventa scienza autonoma, materia autonoma, quando comincia a settorializzarsi la disciplina teologica, e in modo particolare tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII. La Mariologia in particolare inizia a creare il suo trattato autonomo con il gesuita Francesco Suarez, considerato un po' il fondatore della Mariologia sistematica. Egli si prefissa lo scopo di intraprendere una trattazione estesa e completa circa la Beata Vergine, ma sarà solo grazie al teologo siciliano, punto di orgoglio della nostra terra, Nigido Placito, nella sua opera Summa Sacre Mariologie Prima Pars, per la prima volta che verrà usato questo termine, Mariologia. Se Francesco Suarez ha raccolto gli elementi che dalla scolastica gli sono stati affidati e ha recepito dalla scolastica, sarà Nigido Placito, questo teologo siciliano, a dare non solo il titolo, ma una sistemazione organica a tutto ciò che riguarderà Maria. L'intento principale è quello di colmare il vuoto esistente nelle opere recepite dalla scolastica. La scolastica, che è un po' quella modalità di indagine scientifica del Medioevo. E in modo particolare cercano di colmare, a partire dalla dignità di Maria e un po' l'analisi di quelle brevi citazioni bibliche, lo spazio poco riservato a lei e nella teologia. Perciò sentono l'urgenza di coniugare predicazione, pietà popolare, teologia con la verità. Il motivo interiore che stimola questi padri a cercare di dare spazio alla Mariologia, riflettendo sui dati che recepiscono dalla Sacra Scrittura e l'eredità della scolastica, sentendo l'esigenza di colmare i vuoti che ci sono tra le varie citazioni e le cose, decidono di estendere questo trattato in maniera di ricerca e di suscitare la curiosità, quella santa curiositas che porterà altri studiosi a dare input importanti a questa disciplina. Questa esigenza è proprio la pietà. Ha proprio il fondamento nel dare spiegazione al fatto che la pietà senza la verità è deficiente, così come anche la verità senza la pietà è sterile e vuota, cioè ragione che deve essere nutrita dai sentimenti, ma i sentimenti devono avere motivazioni nella ragione. Ora questi si coniugano in maniera teologica nella parola verità, ciò che è frutto di ragione dimostrativa logica dai dati e dalle notizie ricevute dalle fonti, con la pietà, il sentimento che viene fuori dal sensus fidelium verso la Madonna. La conoscenza di Maria è vista perciò in funzione di una vita da vivere con lei, per comprendere maggiormente e il mistero del verbo nel quale Maria è imbrigliata e il mistero dell'uomo chiamato a vivere di Dio e con Maria. Suarez infine si propone di superare l'isolamento della mariologia nella teologia, affermando che dopo la conoscenza di Dio deve seguire necessariamente la conoscenza di Maria, pena il fatto che si snaturerebbe anche la parte umana di Gesù. Se non si indaga su Maria pienamente, non possiamo avere piena conoscenza di Gesù come uomo e a maggior ragione come Dio. Questo però non sarà un buon auspicio per la mariologia in quel tempo, perché da quel momento in poi, per vari decenni, sarà rivestita di enfasi molto devozionistica e meno scientifica da parte della gente. Diventa come lo studio della mariologia una cosa per addetti ai lavori, mentre la gente, la pietas, la parte popolare che sente, recepisce da parte dei teologi questa ricerca scientifica per fondare e riempire la mariologia, la gente invece prende questo come stimolo a sviluppare maggiore devozione a lei, soltanto che poiché non c'erano i predicatori e la teologia non veniva trasmessa al popolo se non nelle grandi feste popolari, la gente era fra virgolette ignorante riguardo agli elementi di studio che facevano solo i teologi. Per cui la gente riempiva solo di sentimento la mariologia e gli addetti ai lavori invece si riempivano solo di nozioni e di concetti. Ci voleva, era necessaria il coniugare insieme il lavoro degli studiosi con la devozione e l'enfasi popolare che derivava appunto dalle devozioni e dal culto riservato a Maria. Essa infatti, la mariologia, è una scienza che procede dalle conclusioni dei ragionamenti. È una scienza delle conclusioni, chiamata specificamente scienza delle conclusioni. Sarà solo dopo il Concilio Vaticano II che diventerà non più suggello del metodo delle conclusioni, ma partirà dal metodo storico-critico per indagare su di lei e dunque ottenere una sintesi quanto più completa possibile della sua vita insita nella vita del Verbo di Dio. Questa scienza delle conclusioni al tempo in cui nasce procede perciò per sillogismi che non sempre trovano riscontro, come vi dicevo prima, nella Sacra Scrittura. Agli occhi dei semplici e dei piccoli, a cui Dio rivela il mistero del regno dei cieli, così Gesù predica nel suo Vangelo, può sembrare strano o addirittura contraddittorio creare una scienza su Maria o dovere studiare Maria, indagare su di lei, perché lo sanno bene, ce lo insegnano, che Maria la si ama. Perché lei stessa, quale madre, si fa conoscere nell'intimo del cuore dei suoi figli, nell'intimo più profondo, nella continua assistenza e cura materna che le sta verso tutti. E come ogni mamma viene conosciuta dal proprio figlio progressivamente durante la sua evoluzione di vita, attraverso le cure che riceve da lei, da quando nasce per tutta la vita, Così sarà anche nei confronti di Maria. Nessun figlio prima di nascere studia come è fatta la sua madre. Impara a conoscere sua madre delle cure materne che la madre offre lui. E così diventerà nella sua vita indispensabile finché non raggiungerà un'indipendenza di vita. E anche quando l'uomo cresce ed è indipendente, la figura della mamma rimane sempre presente nel cervello. È un riferimento continuo, ma non perché l'ha studiata, perché c'è quel legame che primo deriva dalla natura, quel cordone ombelicale. Secondo, deriva da tutto ciò che lui è, perché si è costituito tale da tutto ciò che ha ricevuto dalla mamma. Lo capisce strada facendo nella vita, ma intanto non l'ha studiata prima. Allora il popolo si chiede: perché bisogna studiare la mamma se io già la amo, perché lei già mi assiste, mi fa sentire la sua presenza, mi fa sentire la sua cura materna? Perché la devo studiare? Io già la conosco per amore, per impatto di connaturalità. Ma la connaturalità, come dicevo, se ricordate nella prima lezione che feci a Piccola Nazareth, la connaturalità, i sentimenti espressi secondo la natura, derivante da questa conoscenza con lei come un figlio di ogni propria madre, non può essere nei confronti di Maria sic et simpliciter, perché non è come per ogni uomo toccabile, palpabile, udibile, abbracciabile, non è perciò fisicamente derivante da lei, ma per la fede, dallo spirito. Tutto si spiega nel fatto che questa è un fenomeno non insieme rilevante, universale e significativo di fatti, idee, espressioni culturali, cultuali, riguardante una donna speciale, una presenza speciale, con una cura speciale dei figli, proprio per la sua particolarità, proprio perché non è toccabile, proprio perché non è abbracciabile, va cercata e va studiata, perché diventi abbracciabile con i concetti della mente, da quei sillogismi che ci vengono dalla teologia espressi nella Mariologia. Maria è sicuramente iscritta nella nostra vita, ma è anch'essa una persona da accogliere nella fede, perché vi dicevo nelle prime lezioni che è parte della rivelazione. E come tutti i dati della rivelazione, prima di tutto vanno accolti dalla fede, nella fede, con la fede, e poi viene fatto l'esercizio di recupero della ragione. Altrettanto è nei casi di Maria. È iscritta nella nostra vita, sì, certo, è anch'essa una persona e parte della nostra vita, ma prima di tutto lo è perché è stata accolta nella fede. Va sviscerato il principio vitale di questa fede posta che si chiama Maria nella nostra vita. Come tale, non solo bisogna studiarla, ma anche accettarla razionalmente e psicolarmente. Accettarla come di Gesù, il suo ideale espresso nella sua predicazione, come di Gesù nei suoi comandamenti espressi con la dimostrazione dei comandamenti dell'amore, come di Gesù rispetto a quella che è l'idea che egli vuole che si porta avanti e che noi assumiamo dopo averci ragionato ritenendo che noi vogliamo essere il suo prolungamento, così è anche di Maria, deve essere così anche per Maria, perciò va accettata, ma accettata razionalmente, dopo aver coniugato quei sentimenti che derivano dalla connaturalità con la necessità di pensare su di lei, recuperando tutti i dati che ci sono stati immessi e che nella storia, nella cultura e nella teologia sono stati espressi, per avere così con lei una relazione vera, vera e non solo sentimentale. Perché questo? Perché può succedere che se è solo una espressione sentimentale, nel momento in cui si affievoliscono i sentimenti o per guai o per qualsiasi disastro che ci capita nella vita, questa viene a cedere, perché cedono i sentimenti. Invece quando è accettata anche dalla ragione dopo essere metabolizzata nella fede, allora questa, anche se cadono le montagne, non cadrà mai dai nostri cuori. Così non cade mai neanche dai principi teologici. Quello che io dico dal punto di vista nostro umano è un po' il ragionamento che fa invece la scienza teologica procedendo dalle conclusioni. La fede è sì un dono divino, sì, certo, è un pacchetto che ci viene regalato con dentro tutto il mistero, ci viene messo dentro nel battesimo, ma esige da noi una scommessa obbligata ad un fidarsi. E resta pur sempre però ragionevole, ragionevole, perché se non è ragionevole, se non è pensabile, se non è pensata e ragionata, non sarà vera fede, ma solo sentimentalismo. Esige da noi questa scommessa perché rimane ragionevole. Ecco perché bisogna studiare, indagare, indagare al meglio e con tutte le nostre forze su Maria. Ed è quello che faremo in questo corso, lo faremo con tutte le nostre forze perché siamo stimolati dall'amore verso di lei. Già la amiamo, ma dobbiamo riempire questo amore di contenuti sempre migliori, sempre più profondi, dateci dalla Santa Madre Chiesa, dallo studio teologico su di lei. La trattazione cattolica, perciò, accanto a quel credo ut intelligam, al credo per capire, fondamentale, ricordiamoci sempre questa espressione, credo ut intelligam, credo per capire, che è lo stimolo dei razionalisti, è un po' la base di partenza dei razionalisti. Credo per capire, ho bisogno della fede per capire la vita, per capire me stesso, per capire verso dove vado. Accanto a questo credo ut intelligam, che sottolinea l'aspetto di gratuità della rivelazione, ci è stata data gratuitamente la rivelazione, quindi siamo in dovere di conoscerla con la nostra ragione. Ha sempre accanto e posto fermamente quel intellego ut credam. Accanto a quel credo ut intellegam cammina di pari passo necessariamente l'intellego ut credam. Cioè quel capisco per credere. Per credere, perciò sono vicendevole. Se parto dal presupposto razionalistico, credo per capire, o se parto dal punto di vista dei sentimenti, quel capisco per credere. Sono necessari entrambe, tutte e due si nutrono. Rinvia questo capisco per credere all'aspetto ragionevole della fede, al fervore popolare che fa riscontro così lo studio, l'indagine e la ricerca, si nutrono a vicenda. Alla dinamica ecclesiale è infatti essenziale il gioco dei pesi e dei contrappesi con la dinamica popolare. Al studio dei teologi, dei saggi e dei sapienti cosiddetti, deve commisurarsi anche il sentimento dei fedeli, perché l'uno dà stimolo agli altri. Svolgono tutti e due perciò il loro ruolo a evitare che la Chiesa diventi, da un lato, una comunità anarchica di visionari, di carismatici, di esaltati. Dall'altro una sorta di multinazionale di azienda di servizi liturgici, retta solo dalla secchezza del diritto canonico e dalla realpolitik di funzionari ecclesiali. Per conoscere perciò questa madre speciale è indispensabile che il fervore e l'entusiasmo dei figli semplici e piccoli venga passato al vaglio e disciplinato dagli uomini di Chiesa, che conciliano la disponibilità ad accogliere l'imprevisto e l'accettazione del mistero con la distaccata, oggettiva e doverosa prudenza nell'esaminare tutto, tenendo solo ciò che è buono. E tra le esortazioni di San Paolo, che non dobbiamo dimenticare, le parole che immediatamente precedono: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, nella prima Tessalonicese al capitolo 5 al versetto 19. Perciò, sia che si parte dal sentimento del sensus fidelium, sia che si parte dallo studio razionale dei teologi, entrambe comunque devono coincidere, coinvolgersi per raggiungere una maturità di fede e di amore verso Maria, come anche per Gesù. Lo stesso vale per il mistero cristocentrico, cristologico. Esaminare tutto e tenere ciò che è buono diventa un po' per entrambi, sia per il popolo sia per i teologi, il chiodo della bilancia per mantenere in essere questa ricerca scientifica. Perciò la consistenza del fenomeno mariano nell'ambito della Chiesa Cattolica appare sul duplice piano del culto e della teologia. Il culto parte quasi sempre dai fedeli e poi arriva ai ministri che ne officeranno le liturgie, stimolano le liturgie. Quante volte le devozioni popolari che nascono spontanee hanno dato stimolo poi alla Chiesa di, assimilandole in sé, di fare celebrare ciò che il popolo già di per sé sentiva dentro. La madre di Gesù è presente nelle celebrazioni liturgiche, nella spiritualità dei fedeli a vario livello ed è oggetto di studio sistematico sia perciò della lex orandi, delle norme secondo cui crediamo, sia della lex credenti, delle norme per cui noi celebriamo e preghiamo e ci relazioniamo. Vediamo ora a quale livello è stato portato lo studio della Mariologia. Che livello ha lo studio della Mariologia? Perché ne conosciamo almeno tre livelli importanti. Conosciamo il livello liturgico, quello perciò della Chiesa che officia, dopo aver riflettuto sui dati della Mariologia, un culto attraverso celebrazioni. La Chiesa Cattolica riconosce a Maria un largo spazio celebrativo, il più vasto dopo quello riservato a Cristo, il più vasto culto dopo quello di Cristo e a Maria. Dalla liturgia riceviamo perciò queste informazioni storiche di particolare importanza, perché se la liturgia ha tributato a Maria tante celebrazioni quasi pari a quelle di Cristo, è perché sempre il mondo cattolico ha ritenuto Maria quasi pari a Gesù Cristo. E perciò a Maria sono tributate, dedicate almeno come solennità le quattro affermazioni dogmatiche. Celebriamo come solennità Maria Immacolata, Maria Assunta in Cielo, la maternità divina del 1° gennaio, la sempre verginità. Poi due feste, la Natività e la visita a Santa Elisabetta. Poi otto memorie, la Beata Vergine di Lourdes, la Madonna del Monte Carmelo, la Madonna del Rosario, la Madonna Addolorata, Maria Regina, la presentazione al Tempio, il Cuore Immacolato, la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, quale prima nascita di Chiesa Matrice a lei dedicata. Il riferimento a Maria è presente nei sacramenti, nei riti sacramentali, nella liturgia delle ore e nel lezionario. Soprattutto con la Collectio Missarum della Beata Vergine Maria del 1986, da poco tempo, contiene 46 formulari di alto valore. Si è compiuto un grande passo verso il superamento del cosiddetto laconismo mariano all'interno del Messale Romano, nella liturgia romana. Il problema fondamentale era se la lex credendi, se le norme per cui credere, se la rivelazione ci concerne a Maria a fianco a Gesù, congiunta a Gesù, l'uno dipendente dall'altro, come mai poi la liturgia aveva meno formulari per celebrare il suo mistero? Allora questo ha creato quel laconismo nel Messale Romano che è stato poi riempito con questi 46 formulari di messa raccolti proprio nel Messale Mariano, quei messali blu che tutti conosciamo e che abbiamo celebrato nel Novus Ordo, perché ovviamente sono dell'86. Nel Vetus Ordo invece sono raccolte tutte quelle che ho menzionato poco fa come memorie e come feste, che hanno vari livelli, vari gradi. ma il segno che dà il livello liturgico della Mariologia raccolta nel tempo è il segno forte che stimola i dotti, i sapienti a cercare e aprire Maria sempre di più nel mistero di Cristo. Poi c'è il livello popolare, il secondo livello. È evidente il potere di convocazione e di invocazione esercitato dalla Madre di Gesù, nonostante le previsioni dei sociologi che davano per scontata la caduta del sacro. Già pensate che nel Concilio si pensava che ci sarebbe stata una caduta del sacro perché erano stati gettati i presupposti della caduta del sacro. Della caduta del sacro proprio nella società, tutta la società sarebbe diventata laicista. Con quella rivoluzione industriale che è cominciata si individuavano già perciò i presupposti della società laica. Si registra a partire dagli anni 70 la persistenza della religiosità popolare, perché salva la cattolicità e salva la fedeltà al mistero di Cristo come cristiano. Pensate, la devozione alla Madonna nel popolo ha salvato il cristianesimo dalla sua scomparsa. È stata la devozione popolare a Maria che ha salvato e continua a salvare l'ortodossia e l'ortoprassi. Si assiste a un crescente revival del culto mariano di vaste proporzioni nel popolo, che trova varie originali espressioni, grazie anche alle apparizioni della Madonna nel nostro secolo, a partire da Lourdes e Fatima, che sono quelle più immediatamente riconoscibili come vere apparizioni, sostanziali apparizioni, che danno il contenuto, un messaggio secondo il Vangelo nel nostro tempo e per il nostro tempo. Grazie a tutto questo c'è questo revival che salva la nostra fede cattolica in una società che diventa sempre più laicista. E da questo livello popolare sale una sentita preghiera continua rivolta a Maria, come ad un tu vivente. E ne sono segno gli ex voto, i riti tipici nei vari santuari, le usanze, le tradizioni nei vari paesi, non contemplate dalle prescrizioni ufficiali dei dotti, dei sapienti. I teologi ridono un po' di queste cose, ma guarda un po', proprio nel tempo in cui sembra che quella crisi del cattolicesimo, la crisi del cristianesimo sia ormai ai minimi termini, la Mariologia e la devozione a Maria nel livello popolare salva e crea la resistenza della sua fede. Il terzo livello, e concludo per questa sera, che annuncio solamente, che poi analizzeremo con più largo spazio, è il livello di élite. Il livello di élite. E cioè il livello dei teologi, dei preti, dei religiosi, dei laici colti. Il riferimento a Maria si presenta meno stabile e più problematico. Guarda caso, proprio quelli che dovrebbero celebrare Maria, che dovrebbero annunziarla e predicarla, perché Maria, il culto a lei, gli stimoli dati da Maria attraverso il popolo, ha salvato e continua a salvare il cristianesimo nella società, il cristianesimo sociale, proprio coloro che avrebbero dovuto farlo, invece trovano in Maria l'elemento di discordia. È meno stabile e più problematico tra di loro il discorso mariologico. Questo discorso mariologico attraversa nel livello di élite una doppia impasse che si sviluppa prima del Concilio Vaticano II e anche subito dopo. Ossia, il problema mariano prima del Concilio Vaticano II, quando la crisi industriale dà questo stimolo di una società laica, e poi la crisi mariana, che è quella che è nata subito dopo il Concilio Vaticano II, quando Maria è stata posta nel Lumen Gentium, nell'ottavo capitolo della Lumen Gentium, alle dipendenze della ecclesiologia. Questo ha distrutto un po' il cammino, ma sarà grazie anche a questo però che si riprenderà e si eleverà con quel metodo che cambierà attraverso lo studio storico-critico rispetto allo studio che procede dalle conclusioni. Sembra un po' difficile, ma non lo è. Vedrete che leggendo poi le dispense, e chi ne ha bisogno può richiederle presso la segreteria di Radio Domina Nostra per poterlo studiare, perché vi rendete conto già da stasera che non è così semplice come sembra il corso di Mariologia, ma dall'altro lato avete avuto modo di sentirvi motivati a studiarla perché avete capito che non basta solo il sentimento nei suoi confronti, perché non è abbracciabile, non è toccabile, non è palpabile, non è udibile, ma va studiata per poter avere quel rapporto di connaturalità come un figlio con la madre. Dunque è necessaria, non è così scontata il rapporto con Maria, la devozione a lei, non è scontato. Si parte dai sentimenti per un dono di fede, di conoscenza di lei, grazie al catechismo e a quello che ci hanno dato, ma va nutrito e va ricercato con i principi della ragione, perché altrimenti non la valorizziamo e non sarà per noi veramente compagna di viaggio, ma solo suggello dei nostri sentimenti. Poi volevo ancora dirvi, per completare questa nostra serata, che si può iscriversi attraverso la segreteria di Radio Domina Nostra per l'attestato di frequenza, per chi non volesse sostenere l'esame. Invece quello che suggerisco io a tutti è di sostenerlo l'esame, di farlo l'esame, perché iscrivendovi per l'esame vi viene concesso il titolo dello studio di Mariologia che avete fatto, per cui nessuno mai vi può dire, presentando quel titolo, di dire su Maria o fare su Maria atti di devozione che non sono motivate. Voi avete una certificazione che vi attesta il vostro essere consacrati, la vostra incidenza nel mondo, nella società e nella Chiesa, secondo quello che è il rapporto con Maria. Io vi suggerisco di farlo tutti gli esami, però ovviamente chi ha la possibilità e il tempo di studiare le dispense, e vi suggerisco di studiare strada facendo, non di studiare alla fine per raggiungere il titolo per l'esame, ma di studiare strada facendo, perché altrimenti vi verrà difficile alla fine. Sono tantissime cose, non sono poche. Già avete visto da stasera, ci sono da ricordare questi tre livelli e soprattutto quello stimolo del credo ut intellegam e intellego ut credam, la lex orandi e la lex credendi. Ecco, così ho fatto anche la sintesi, vi ho regalato anche la sintesi. Vi suggerisco di fare l'esame, perciò ditelo alla segreteria in modo tale che i vostri nomi vengano inseriti poi in quel calendario che servirà per me per poter programmare la sessione di esame. Vi ringrazio tutti e con la preghiera concludiamo anche questa nostra terza lezione. O Maria, Madre di Dio Corredentrice, ti ringrazio di quanto oggi ci hai dato di studiare e apprendere. Ti ringrazio di averci messo insieme a entrare nei meandri del tuo mistero di corredentrice. Ci hai rivestiti e investiti di questo compito così nobile che non ci sentiamo degni, ma tu ci hai scelti e noi con un sì pieno abbiamo risposto. Vogliamo seguire gli impulsi ricevuti con gli approfondimenti di uno studio personale, continuando nelle nostre case a contemplare il tuo mistero. Traina il nostro cuore di figli al desiderio di una sempre maggiore conoscenza, per un amore sempre più grande che in un unico abbraccio ci conduce all'eterno incontro per goderti in cielo con il tuo figlio Gesù, nostro Dio e Salvatore. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Grazie a tutti per aver seguito. Vi auguro un buono studio, di approfondire. Chi vuole seguire quello che abbiamo fatto fino ad ora dalle dispense, lo trovate da pagina 17 fino a pagina 33, gli anni di Cristo. Con questa terza lezione abbiamo concluso. Vi auguro una santa notte. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Sempre avanti e così sia. Buona serata.